Questo modello che vede il coinvolgimento anche nell'investitura in qualche modo di questi responsabili, di questi leader, di trasferire le competenze. E in realtà questa domanda la volevo rimandare al dottor Caltabiano. Da un lato quindi c'è la responsabilità, ma anche l'onore e l'onere di trasferire competenze acquisite, ma dall'altro vanno motivati sia dal basso che dall'alto queste persone. C'è un modello che può ingaggiare in qualche modo e favorire questo processo?
Sì, infatti quello che è emerso anche da questi primi interventi è che abbiamo una pubblica amministrazione italiana che paga un gap anagrafico unico. Sappiamo che fra i 32 paesi dell'OCSE l'Italia, è stato anche detto prima in parte dal sottosegretario, ha un 2% di dipendenti che sono sotto i 35 anni e un 44% che sono sopra i 54 anni. A questo punto abbiamo però rispetto agli altri paesi dell'OCSE questo grande scostamento. Parliamo di un 18% sotto i 35 anni e di un 22% sopra i 54 anni. Questo scostamento di 43 punti in percentuale rispetto a quello che invece sono i 4 punti in percentuale dei 32 paesi dell'OCSE in termini di media, ci sta a significare il fatto che noi abbiamo uno scenario anagrafico che è molto preoccupante, anche perché con qualunque sblocco delle assunzioni ci saranno almeno 12 anni per poter rivedere a ribasso questo tipo di media. Cosa facciamo? Aspettiamo 12 anni per motivare i ultra cinquantenni. Attenzione, parlando della categoria, sono sempre giovani, però in ogni caso dobbiamo però fare qualcosa in questo tipo di senso, anche perché in termini di osmosi emozionale, perché per poter fare in modo che le persone non imparino e non acquisiscano competenze digitali dovendolo fare, ma volendolo fare, quindi il problema principale per l'apprendimento è un passaggio necessariamente di carattere motivazionale ed emozionale. È un passaggio che passa necessariamente tramite quella che è una volontà e non un doverismo. Apprendere per doverismo è un apprendimento che ha brevissima durata e su persone per giunta che hanno una prospettiva di vita, uno stato desiderato, come è stato anche detto prima, che quando tu hai 52-55 anni cominci a vedere quella che è un traguardo che ti porterà a vivere un'altra vita che non è necessariamente legata a quella professionale, mentre invece per acquisire competenze specifiche legate appunto alla digitalizzazione occorre cambiare questo tipo di stato. Allora devi lavorare sulla loro motivazione, sulla motivazione che è legata in uno stato dinamico a un emuovere, andare verso qualcosa che ti emozioni, per cui bisogna lavorare non solo sull'aspetto necessario, che è quello contenutistico, tecnico-specialistico, professionale, meccanicistico della digitalizzazione, ma lavorare su una motivazione che è legata alle singole persone, che cambia col divenire, anche perché i nuovi che saranno assunti entreranno dentro contesti che vedranno anagraficamente dei colleghi che sono di un'altra generazione e vivranno osmoticamente il pessimismo o comunque la non necessarietà per loro di acquisire queste competenze, che sono competenze non direttamente funzionali al loro divenire professionale. Ecco che allora il far passare questo meccanismo, che è un meccanismo psicologico, è un meccanismo interno, motivazionale, lo ripeto ancora, la motivazione passa da valori, bisogni e desideri. Il bisogno potrebbe essere solamente quello che se non impari le competenze digitali viene espulso dal sistema. Potrà mai esistere una pubblica amministrazione italiana? No. Per cui gli altri due aspetti sono quello del desiderio e quello del valore. Dare valore alla digitalizzazione vuol far passare quello che è un meccanismo legato, e si è detto, alla e-leadership, a una self-e-leadership, quindi a una consapevolezza che è legata al sé. E pertanto occorre più una formazione, è stato anche ribadito, sulle competenze manageriali, dove per competenze manageriali abbiamo una grandissima famiglia che è legata a quelle trasversali, comunicativo-relazionali, legata a quelle gestionali, che sono necessarie nella pubblica amministrazione italiana, che paga un gap anagrafico assoluto rispetto ad altri paesi dove la figura anche psicologica di aiuto, di sostegno all'interno delle organizzazioni è molto più presente. Da noi parlare di questo tipo di aspetto, che è un aspetto meta, nel senso che noi ormai viviamo in una società della conoscenza che è la società della metaconoscenza, della conoscenza della conoscenza. Non c'è più bisogno di conoscere direttamente, ma di conoscere i luoghi dove la conoscenza si ripone. Ecco che allora, di fronte a questo scenario, tutto diventa apparentemente più semplice, ma per chi non è più giovanissimo, occorre lavorare su uno stato desiderato che non può essere semplicemente quello dell'acquisizione di una competenza meccanicistica di carattere digitale. Per fare questo, quindi, occorre investire da parte della pubblica amministrazione, lo ribadisco, mi dispiace che Gullo sia uscito, direttamente su quella che è una dimensione legata al saper essere e al saper divenire. Il syllabus è stato descritto a tre livelli legati agli apprendimenti, lo sappiamo, base, intermedio, avanzato, rispetto agli 8 del liceo, ma questo potrebbe essere poco importante. Ciò che è importante è che si ferma ad analizzare il sapere in termini di conoscenze e il saper fare in termini di acquisizione di capacità nel mettere in campo ruoli e capacità appunto nell'ambito digitale. Ma quello che manca, a mio parere, è il saper essere, il saper divenire, che ne ha una conseguenza, il saper benessere e il saper dover essere. Che cosa intendo? Intendo che per poter fare e agire ruoli digitali occorre pensare in digitale, acquisire un change thinking che voglia dire nelle persone, anche al di là dei 50 anni, essere digitalmente orientati a percepire il valore della digitalizzazione. Se queste persone non acquisiranno questo tipo di consapevolezza, difficilmente potranno acquisire una volontà, anche osmoticamente parlando per i nuovi che sono sicuramente digitali da un punto di vista di natività, ma non lo sono da un punto di vista di declinazione professionale all'interno della pubblica amministrazione. Per fare questo, quindi, bisogna lavorare fortemente sulla motivazione delle persone, prima ancora che l'acquisizione della singola capacità possa sedimentarsi dentro di sé. Qui stiamo parlando sostanzialmente di quello che tutti noi abbiamo vissuto. Quando noi dovevamo studiare un esame universitario che dovevamo imparare perché era funzionale al raggiungimento di un obiettivo che poteva essere quello della laurea, il dover imparare passa da un sistema motivazionale molto debole. Quando invece studiavamo qualcosa che volevamo imparare perché lavorava sull'operatore modale di volontà, che è molto più potente, le persone che vogliono sono molto più apprenditive rispetto a quelle che devono, è stato molto più facile imparare, è molto più semplice mantenere l'apprendimento del tempo, perché anche la figura, se vogliamo, la dimensione economica dell'apprendimento ha il suo valore, perché i costi del mantenimento del tempo, soprattutto in competenze che cambiano ed evolvono come quelle digitali con una velocità enormemente superiore a quelle delle competenze trasversali o competenze tecnico-professionali più di base, ha la sua motivazione nel fatto che per poterle mantenere nel tempo occorre desiderare di volerle continuare a mantenere nel tempo. Quello che avviene esattamente nelle giovani generazioni che acquisiscono l'ultimo modello perché porta in sé una innovazione, porta in sé la motivazione a mantenere una emozionalità nel contenuto digitale. Questa emozionalità le persone o l'acquisiscono personalmente, soggettivamente, individualmente, o fanno fatica a sedimentarla nel tempo. Per cui il passaggio, proprio per rispondere anche a questo tipo di sollecitazione, è qui. Non basta lavorare sui primi due livelli che il syllabus è posto come elemento, comprensibilmente, perché sono le competenze più osservabili, più misurabili, conoscenza e capacità. Bisogna fortemente lavorare sull'interconnessione con gli atteggiamenti, col saper essere e il saper divenire, con una modalità che porta necessariamente nel tempo a implementare maggiormente queste competenze più di base e a mantenerle la loro economicità nel tempo. Siamo perfettamente d'accordo che cambiare non vuol dire migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Quindi questo change thinking è qualcosa che è fondamentale nelle persone e siamo assolutamente d'accordo che un dipendente della pubblica amministrazione italiana non è un esempio di chain thinker, per esempio, per il motivo che lavora prevalentemente sulla stabilità, senza generalizzare. E questo è il passaggio centrale, è che adesso ci sono tante figure nella pubblica amministrazione che stanno lavorando per il cambiamento. Fa parte del nostro sopravvivere come sistema, ma per fare questo occorre viverlo come un atteggiamento, come qualcosa che fa parte della nostra identità, dei nostri valori, non semplicemente dei nostri comportamenti. Mi piace concludere con un passaggio, proprio perché amo la figura di Seneca come formatore. È quello appunto che Seneca ci ha insegnato, che la fortuna non esiste, è la competenza che incontra l'opportunità. Noi siamo qui in un mondo digitale che è pieno di opportunità, per lavorare però sulle competenze bisogna lavorare su una modalità che non è quella che fino ad oggi è esistita. Sentivo poco fa dire che abbiamo uno Stato, anche dal sottosegretario, che non è conosciuto. Investimento in capitale umano, investimento in formazione è direttamente parametrato all'investimento in digitalizzazione. Il DESI, sostanzialmente il Digital Economy and Social Index del 2017, ci ha detto che noi abbiamo i minori investimenti in digitalizzazione in tutti i paesi europei, insieme a Bulgaria, Romania e Grecia. Nel 2007, come investimento in formazione, lo ricordo perché abbiamo sottoscritto e avanzato come Associazione Italiana Formatori, quello che era il manifesto per lo sviluppo della formazione in Italia, eravamo esattamente uguali, l'unica cosa che anziché la Bulgaria c'era la Polonia, ma noi come italiani investiamo poco in formazione, continuiamo a farlo, ci riempiamo la bocca nel volerlo fare, ma non lo agiamo direttamente, andiamo a vedere e poi mi taccio. Quali sono gli investimenti in formazione sistematica che dovrebbero fare tutte le pubbliche amministrazioni? Come si diceva prima, sono molto molto più bassi di tutto il resto, per cui ci si riempie la bocca anche a livello governativo, ma nei fatti questo non viene applicato. E mi associo al fatto che la formazione è cultura, la cultura è trasversalità di pensiero, è fertilizzazione delle menti. Io spero che la ministra torni indietro su un'ipotesi di un corso di laurea per diventare pubblici dipendenti, che sarebbe esattamente il contrario di quella che è un'evoluzione soggettiva e cognitiva che la pubblica amministrazione invece ha nel modo di contaminarsi intellettualmente con gli altri mondi. Grazie.